credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. Come ogni mercoledì, l'appuntamento è quello consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechnam, Chvala Christo. I tich duši vočom šeng s nami přes radio i televizije. Rendiamo grazie al Signore.
Cari amici, bentrovati come ogni mercoledì. Grazie a Roberta Maccaroni alla console. Apriamo subito con l'udienza generale. Come sempre, sono state diverse le attività e gli impegni del Papa questa settimana, soprattutto il ricordo dei fedeli defunti. Ma apriamo con l'udienza generale, che prosegue nella catechesi il tema dell'anno della fede. Il Papa continua a spiegare i perché, i motivi del credere, e soprattutto oggi ha parlato del desiderio che è nascosto nel cuore di ogni uomo di Dio. Al termine dell'udienza poi il Papa ha annunciato che ha inviato un cardinale, il cardinale presidente del Pontificio Consiglio Corunum, in Libano per essere di sostegno alla popolazione siriana. Ascolteremo poi le parole del Papa. Intanto ascoltiamo la catechesi.
Il cammino di riflessione che stiamo facendo insieme in quest'anno della fede ci conduce a meditare oggi su un aspetto affascinante dell'esperienza umana e cristiana. L'uomo porta in sé un misterioso desiderio di Dio. In modo molto significativo, il Catechismo della Chiesa Cattolica si apre proprio con la seguente considerazione. Il desiderio di Dio è inscritto nel cuore dell'uomo perché l'uomo è stato creato da Dio e per Dio, e Dio non cessa di attirare a sé l'uomo, e soltanto in Dio l'uomo troverà la verità e la felicità che cerca senza posa. Una tale affermazione, che anche oggi in molti contesti culturali appare del tutto condivisibile, quasi ovvia, potrebbe invece sembrare una provocazione nell'ambito della cultura occidentale secolarizzata. Molti nostri contemporanei potrebbero infatti obiettare di non avvertire per nulla un tale desiderio di Dio. Per larghi settori della società egli non è più l'atteso, il desiderato, quanto piuttosto una realtà che lascia indifferenti, tanti alle quali non si deve nemmeno fare lo sforzo di pronunciarsi. In realtà quello che abbiamo definito come desiderio di Dio non è del tutto scomparso e si affaccia ancora oggi in molti modi al cuore dell'uomo. Il desiderio umano tende sempre a determinati beni concreti, spesso tutt'altro che spirituali, e tuttavia si trova di fronte all'interrogativo su che cosa sia davvero il bene, e quindi a confrontarsi con qualcosa che è alto da sé, che l'uomo non può costruire, ma è chiamato a riconoscere. Che cosa può davvero saziare il desiderio dell'uomo? Nella mia prima enciclica Deus Caritas Est ho cercato di analizzare come tale dinamismo si realizzi nell'esperienza dell'amore umano, esperienza che nella nostra epoca è più facilmente percepita come momento di estasi, di uscita da sé, come luogo in cui l'uomo avverte di essere attraversato da un desiderio che lo supera. Attraverso l'amore, l'uomo e la donna sperimentano in modo nuovo, l'uno grazie all'altro, la grandezza e la bellezza della vita e del reale. Se ciò che sperimento non è una semplice illusione, se davvero voglio il bene dell'altro come via anche al mio bene, allora devo essere disposto a decentrarmi, a mettermi al suo servizio fino alla rinuncia a me stesso. La risposta alla questione sul senso dell'esperienza dell'amore passa quindi attraverso la purificazione e la guarigione del volere richiesta dal bene stesso che si vuole all'altro. Ci si deve esercitare, allenare, anche correggere, perché quel bene possa veramente essere voluto. L'estasi iniziale si traduce così in pellegrinaggio, esodo permanente dal io chiuso in se stesso verso la sua liberazione nel dono di sé, e proprio così verso il ritrovamento di sé, anzi verso la scoperta di Dio. Attraverso tale cammino potrà progressivamente approfondirsi per l'uomo la conoscenza di quell'amore che aveva inizialmente sperimentato, e andrà sempre più profilandosi anche il mistero che esso rappresenta. Nemmeno la persona amata, infatti, è in grado di saziare il desiderio che alberga nel cuore umano. Anzi, tanto più autentico è l'amore per l'altro, tanto maggiormente esso lascia di schiudere l'interrogativo sulla sua origine e sul suo destino, sulla possibilità che esso ha di durare per sempre. Dunque, l'esperienza umana dell'amore ha in sé un dinamismo che rimanda oltre se stessi. È esperienza di un bene che porta ad uscire da sé e a trovarsi di fronte al mistero che avvolge l'intera esistenza. Considerazioni analoghe si potrebbe fare anche a proposito di altre esperienze umane, quali l'amicizia, l'esperienza del bello, l'amore per la conoscenza. Ogni bene sperimentato dall'uomo protende verso il mistero che avvolge l'uomo stesso. Ogni desiderio che si affaccia al cuore umano si fa eco di un desiderio fondamentale che non è mai pienamente saziato. Indubbiamente da tale desiderio profondo, che nasconde anche qualcosa di enigmatico, non si può arrivare direttamente alla fede. L'uomo in definitiva conosce bene ciò che non lo sazia, ma non può immaginare o definire ciò che gli farebbe sperimentare quella felicità di cui porta nel cuore la nostalgia. Non si può conoscere Dio a partire soltanto dal desiderio dell'uomo. Da questo punto di vista rimane il mistero. L'uomo è cercatore dell'assoluto, un cercatore a passi piccoli e incerti. E tuttavia, già l'esperienza del desiderio, del cuore inquieto, come lo chiamava Sant'Agostino, è assai significativa. Esserci attesta che l'uomo è, nel profondo, un essere religioso, un mendicante di Dio. Possiamo dire con le parole di Pascal, l'uomo supera infinitamente l'uomo. Gli occhi riconoscono gli oggetti quando questi sono illuminati dalla luce. Da qui il desiderio di conoscere la luce stessa che fa brillare le cose del mondo e con esse accende il senso della bellezza. Dobbiamo pertanto ritenere che sia possibile anche nella nostra epoca, apparentemente tanto refrattaria alla dimensione trascendente, aprire un cammino verso l'autentico senso religioso della vita, che mostra come il dono della fede non sia assurdo, non sia irrazionale. Sarebbe di grande utilità a tal fine promuovere una sorta di pedagogia del desiderio, sia per il cammino di chi ancora non crede, sia per chi ha già ricevuto il dono della fede. Una pedagogia che comprende almeno due aspetti. In primo luogo, imparare o reimparare il gusto delle gioie autentiche della vita. Non tutte le soddisfazioni producono in noi lo stesso effetto. Alcune lasciano una traccia positiva, sono capaci di pacificare l'animo, ci rendono più attivi e generosi. Altri invece, dopo la luce iniziale, sembrano deludere le attese che avevano suscitato e talora lasciano dietro di sé amarezza, insoddisfazione o un senso di vuoto. Educare sin dalla tenera età ad assaporare le gioie vere in tutti gli ambiti dell'assistenza, la famiglia, l'amicizia, la solidarietà con chi soffre, la rinuncia al proprio io per servire l'altro, l'amore per chi soffre, la rinuncia al proprio per servire l'altro, l'arte per la bellezza della natura. Tutto ciò significa esercitare il gusto interiore e produrre anticorpi efficaci contro la banalizzazione e l'appiattimento oggi diffusi. Anche gli adulti hanno bisogno di riscoprire queste gioie, di desiderare realtà autentiche, purificandosi dalla mediocrità nella quale possono trovarsi invischiati. Diventerà allora più facile lasciar cadere o respingere tutto ciò che, pur apparentemente attrattivo, si rivela invece insipido, fonte di assuefazione e non di libertà. E ciò farà emergere quel desiderio di Dio di cui stiamo parlando. Un secondo aspetto che va di pari passo con il precedente è il non accontentarsi mai di quanto si è raggiunto. Proprio le gioie più vere sono capaci di liberare in noi quella sana inquietudine che porta ad essere più esigenti, volere un bene più alto, più profondo, e insieme a percepire con sempre maggiore chiarezza che nulla di finito può colmare il nostro cuore. Impareremo così a tendere disarmati verso quel bene che non possiamo costruire o procurarci con le nostre forze, a non lasciarsi scoraggiare dalla fatica o dagli ostacoli che vengono dal nostro peccato. A questo proposito non dobbiamo però dimenticare che il dinamismo del desiderio è sempre aperto alla redenzione. Anche quando esso si inoltra su cammini sviati, quando insegue paradisi artificiali e sembra perdere la capacità di anelare al vero bene, anche nell'abisso del peccato non si spegne nell'uomo quella scintilla che gli permette di riconoscere il vero bene, di assaporarlo e di avviare così un percorso di risalita al quale Dio, con il dono della sua grazia, non fa mancare mai il suo aiuto. Tutti del resto abbiamo bisogno di percorrere un cammino di purificazione e di guarigione del desiderio. Siamo pellegrini verso la patria celeste, verso quel bene pieno e eterno che nulla ci potrà poi strappare. Non si tratta dunque di soffocare il desiderio che è nel cuore dell'uomo, ma di liberarlo affinché possa raggiungere la sua vera altezza. Quando nel desiderio si apre la finestra verso Dio, questo ci assegna della presenza della fede nell'animo, fede che è una grazia di Dio. Sempre Sant'Agostino affermava: con l'attesa Dio allarga il nostro desiderio, col desiderio allarga l'animo e dilatandolo lo rende più capace. In questo pellegrinaggio sentiamoci fratelli di tutti gli uomini, compagni di viaggio anche di coloro che non credono, di chi è in ricerca, di chi si lascia interrogare con sincerità dal dinamismo del proprio desiderio di verità e di bene. Preghiamo in quest'anno della fede perché Dio mostri il suo volto a tutti coloro che lo cercano con cuore sincero. Grazie.
Dopo la sintesi nelle diverse lingue della catechesi, il Papa ha voluto dare questo importante annuncio. Il cardinale Sarà andrà in Libano a portare gli aiuti voluti dal Sinodo dei Vescovi per la popolazione siriana. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
Continuo a seguire con particolare apprensione la tragica situazione di violenza in Siria, dove non cessa il rumore delle armi e aumenta ogni giorno il numero delle vittime e l'immane sofferenza della popolazione, in particolare di quanti hanno dovuto lasciare le loro case. Per manifestare la mia solidarietà e quella di tutta la Chiesa alla popolazione in Siria e la vicinanza spirituale alle comunità cristiane del Paese, era mio desiderio inviare una delegazione di padri sinodali a Damasco. Purtroppo diverse circostanze e sviluppi non hanno reso possibile l'iniziativa nelle modalità auspicate e perciò ho deciso di affidare una missione speciale all'eminentissimo cardinale Robert Sarà, presidente del Pontificio Consiglio Cor Unum. Da oggi fino al 10 novembre corrente, egli si trova in Libano, dove incontrerà pastori e fedeli delle chiese che sono presenti in Siria. Visiterà alcuni rifugiati provenienti da tale paese e presiderà una riunione di coordinamento delle istituzioni caritative cattoliche, alle quali la Santa Sede ha chiesto un particolare impegno in favore della popolazione siriana, sia dentro che fuori del paese. Mentre levo la mia preghiera a Dio, rinnovo l'invito alle parti in conflitto e a quanti hanno a cuore il bene della Siria a non risparmiare alcuno sforzo nella ricerca della pace e a perseguire attraverso il dialogo le strade che portano ad una giusta convivenza in vista di un'adeguata soluzione politica del conflitto. Dobbiamo fare tutto il possibile perché un giorno potrebbe essere troppo tardi.
Chi sono i santi? Per il Papa è chiaro, sono coloro che hanno capito la dinamica della comunione tra cielo e terra e far parte della Chiesa, che significa aprirsi a questa comunione come un seme che si schiude nella terra morendo e germoglia verso l'alto, verso il cielo. Così Benedetto XVI ha parlato poco prima della recita dell'Angelus di Mezzogiorno dalla finestra del suo studio nella solennità di tutti i santi. Ce ne parla Sergio Centofanti.
Questa vita ha senso solo se c'è l'amore, solo se l'amore non finisce. E nei santi, ha detto il Papa ieri all'Angelus, vediamo la vittoria dell'amore sull'egoismo e sulla morte. Vediamo che seguire Cristo porta alla vita eterna e dà senso al presente, ad ogni attimo che passa, perché lo riempie di amore e di speranza.
Solo la fede nella vita eterna ci fa amare veramente la storia e il presente, ma senza attaccamenti, nella libertà del pellegrino che ama la terra perché ha il cuore in cielo. La Vergine Maria ci ottenga la grazia di credere fortemente nella vita eterna e di sentirci in vera comunione con i nostri cari defunti.
Nella solennità di ieri, Benedetto XVI ha detto che nei santi, in modo molto personale, si è reso presente Cristo grazie al suo Spirito che opera nella Chiesa.
Infatti, l'essere uniti a Cristo nella Chiesa non annulla la personalità, ma la apre, la trasforma con la forza dell'amore e le conferisce già qui sulla terra una dimensione eterna.
L'Angelus di ogni santi era naturalmente quello del 1 novembre, e domenica 4 novembre il Papa ha di nuovo parlato prima della preghiera dell'Angelus, come consuetudine ogni domenica. Ancora il tema dell'amore, del comandamento dell'amore, secondo le letture domenicali. Ascoltiamo ancora il Papa e ce lo racconta questo Angelus Alessandro Gisotti.
La relazione tra un bambino e i suoi genitori ci insegna profondamente come mettere in pratica il comandamento dell'amore. È quanto affermato da Benedetto XVI, che all'Angelus si è soffermato sul più grande comandamento che ci ha insegnato Gesù: amare Dio e amare il prossimo.
Prima di essere un comando, l'amore non è un comando, è un dono. Una realtà che Dio ci fa conoscere e sperimentare, così che come un seme possa germogliare anche dentro di noi e svilupparsi nella nostra vita.
Se l'amore di Dio ha messo radici profonde in una persona, ha aggiunto, questa è in grado di amare anche chi non lo merita, come appunto fa Dio verso di noi. Ed ha osservato, il padre e la madre non amano i figli solo quando lo meritano, li amano sempre, anche se naturalmente fanno loro capire quando sbagliano. Da Dio, ha aggiunto, noi impariamo a volere sempre solo il bene e mai il male.
Impariamo a guardare d'altro non solamente con i nostri occhi, ma con lo sguardo di Dio, che è lo sguardo di Gesù Cristo. Uno sguardo che parte dal cuore e non si ferma alla superficie, va al di là delle apparenze e riesce a cogliere le attese profonde dell'altro, attese di essere ascoltato, di una attenzione gratuita, di una parola di amore.
Del resto, ha soggiunto, si verifica anche il percorso inverso. Aprendomi all'altro così com'è, andandogli incontro, mi apro anche a conoscere Dio, a sentire che Egli c'è ed è buono.
Amore di Dio e amore del prossimo sono inseparabili e stanno in rapporto reciproco. Gesù non ha inventato né l'uno né l'altro, ma ha rivelato che essi sono in fondo un unico comandamento. Lo ha fatto non solo con la parola, ma soprattutto con la sua testimonianza.
Quindi ha invocato la Vergine Maria affinché ogni cristiano sappia mostrare la sua fede nell'unico vero Dio con una limpida testimonianza di amore verso il prossimo.
Sabato 3 novembre Benedetto XVI ha celebrato la Santa Messa per i fedeli cardinali e vescovi defunti nell'anno nella Basilica Vaticana. Come rispondiamo noi cristiani al problema della morte, si è chiesto il Papa. Rispondiamo con la fede in Dio, con uno sguardo di solida speranza che si fonda sulla morte e risurrezione di Gesù Cristo. La fede ci dice che la vera immortalità alla quale aspiriamo non è un'idea, un concetto, ma una relazione di comunione piena con il Dio vivente. È lo stare nelle sue mani, nel suo amore, è diventare in Lui una cosa sola, con tutti i fratelli e le sorelle che Egli ha creato e redento con l'intera creazione. Mercoledì scorso, nella serata, Benedetto XVI ha presieduto i Vespri nella Cappella Sistina in occasione dei 500 anni dell'inaugurazione degli affreschi della Volta della Sistina, un'occasione particolare in cui il Papa ha voluto ricordare che la Cappella Sistina è sì un grande scrigno d'arte, ma è soprattutto un luogo di preghiera e diventa più bella proprio quando si contempla durante la sua preghiera e si rivela in tutta la sua ricchezza. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento e a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato
La settimana del Papa, 7 giorni con Benedetto XVI,
un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.